La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Come è facile intuire, il film diciamo di cui stiamo ascoltando la colonna sonora è un film cosiddetto western. Però non vi anticipo nulla, continuo a far scorrere le note della colonna sonora, ma lascio che sia il nostro esperto Marcello Gerardi della webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, a parlarci più approfonditamente della pellicola di oggi. Ci sei, Marcello?
Ci sono qui, ciao Fabrizio.
Eccoci qua, ben ritrovato. Vai pure.
Okay. Eccomi. Allora, un uomo chiamato Cavallo si inserisce nella tematica della rivisitazione della cultura indiana, che appunto proprio in quegli anni, negli Stati Uniti d'America, scossi dalla contestazione giovanile, insomma studentesca, dal movimento hippie, praticamente prendeva forma, cioè la rivalutazione dei Pellirossa, la riconsiderazione, mentre fino a pochi anni prima diciamo che c'erano i bianchi buoni e i Pellirossa cattivi in tutti i film, con alcune eccezioni, perché John Ford, pur essendo un americano che utilizzava nei suoi film John Wayne, quindi i buoni e i cattivi, era complesso, aveva una sua complessità di pensiero e quindi aveva già fatto uno splendido film, Cheyenne Autumn, praticamente Il Grande Sentiero, che rivalutava i Pellirossa e ne riconsiderava insomma la cultura e la civiltà. Questo film, diciamo, Un uomo chiamato Cavallo, è un film secondo me minore complessivamente, perché è un film che a suo tempo fece scalpore per due motivi. Innanzitutto per delle scene abbastanza forti che riguardano un sacrificio che deve essere fatto dai guerrieri indiani, dove il protagonista appunto deve essere appeso praticamente con due tiranti dal petto, insomma è una cosa dolorosissima, il famoso sacrificio del sole di cui poi parleremo. E poi per il fatto che era la prima pellicola forse che in maniera esplicita utilizzava il linguaggio indiano, descriveva quasi come un saggio di antropologia culturale gli usi e i costumi dei Pellirossa americani.
Se non sbaglio si trattava di Sioux, giusto?
Si trattava di Sioux. La storia è molto semplice, c'è un nobile inglese, un aristocratico, che con tre persone si avventura nel West per provare delle nuove emozioni. Quindi diciamo vuole fare le battute di caccia, vuole respirare una visione alternativa della vita. Improvvisamente vengono aggrediti dalla tribù appunto di Sioux, che che stermina i tre suoi amici e lui viene catturato e viene portato al villaggio, dove viene donato alla madre del capo, molto anziana, che lo utilizza come bestia da soma, come cavallo da traino. Quindi lui non è considerato un uomo inizialmente, ma è considerato un cavallo, una bestia da soma. Si mette a fare i lavori più umili, trasportare le cose, continuamente rimbeccato e deriso dagli stessi abitanti del villaggio, comandato a bacchetta dalla madre. Fin quando lentamente, anche con l'aiuto di un francese che da vari anni era mezzo francese e mezzo indiano, che viveva lì e che faceva finta di essere pazzo, perché i peli rossa americani avevano un grande rispetto per la follia, e dicevamo che attraverso l'amicizia con questo comincia a capire meglio, anche perché traduce la lingua degli indiani, comincia a capire meglio la loro cultura, comincia a capirne gli usi, le tradizioni, il perché di certi comportamenti, fin quando riesce addirittura a assumere un rango rilevante, perché sfida in battaglia la tribù dei Shoshone e praticamente uccide due
che era una band rivale, se vogliamo, una tribù rivale.
Una tribù rivale, insomma, voi sappiamo molto bene che non è che fosse tutta rosa e fiori, insomma, le pelli rosse, continuamente c'erano battaglie tra di loro. Trovarono forse un'unità di intenti quando si trattò della famosa battaglia contro il generale Custer a Little Big Horn, e ci fu una coalizione di tribù indiane, che appunto l'esito fu quella della sconfitta di Custer. Però tra tribù indiane non è che correva tutto questo buon sangue, insomma, avere la mitologia, insomma. Era un mondo molto violento, molto sicuramente con delle, se vogliamo, anche importanti accezioni culturali, per esempio il rispetto della natura, il rispetto dei morti, l'identificazione proprio con la natura in certo senso, insomma, molto più forte e molto più reale di quello che qualunque altro popolo forse degli Stati Uniti dell'America avesse, ed erano comunque depositari delle tradizioni di lealtà, di coraggio, e appunto attraverso la lenta acquisizione di questi valori questo inglese aristocratico si reinventa e praticamente alla fine diventa, dopo aver
superato la prova
del coraggio di cui parlavo, cioè essere appeso praticamente per il petto con due ganci, due tiranti, e una prova dolorosissima in cui molte persone morivano, e lui riesce ad avere appunto in sposa la donna del capo, quella che era destinata a diventare la donna del capo e non lo diventa, sceglie lui, e per in qualche modo ripagare questo capo sconfitto, lui gli dona due cavalli come la tradizione indiana, diventa l'effettivo capo tribù, si comporta in maniera leale e coraggiosa e sposa questa donna, ovviamente sempre con l'idea che non nasconde di tornarsene prima o poi in Inghilterra. Quindi la sua non è una totale acquisizione culturale o l'identità dell'identità indiana.
Adesione?
Come?
Non è un'adesione totale?
Non è un'adesione totale, rimane sempre un bianco, e rimane pur avendo compreso l'importanza di quella cultura. Se vogliamo è un tema anche facilino, abbastanza semplice, no? Guarda caso questo bianco diventa il capo, no? Supera tutte le prove di coraggio, però il film ha un suo fascino, perché innanzitutto per la bellezza delle immagini, no? Che effettivamente, specie sul grande schermo, a suo tempo fecero una certa impressione, no? Era anche per la novità del tema, non era usuale vedere tribù indiane, i loro usi, costumi, e, il loro modo di dialogare, il loro modo di rapportarsi, di fare la caccia, di pregare, il rispetto appunto per i defunti, erano tutte cose che vengono descritte in maniera etnografica, con una certa accuratezza, anche se il regista Silverstein non è che sia nulla di più che un bravo artigiano, è un buon regista, di livello medio, statunitense, che poi farà tutt'altre cose, farà praticamente gli episodi appunto di film di fantascienza, appunto, quindi non è che proprio sia, diciamo, uno degli autori che esce fuori, come Arthur Penn, come insomma, che praticamente diventano importanti. Sarà sempre un autore, diciamo, medio, però il cinema statunitense, hollywoodiano medio, ha un certo peso, una certa rilevanza. Questo film, questo Un uomo chiamato Cavallo, ebbe un grande successo di pubblico, meno di critica, però di pubblico è un grande successo un po' in tutto il mondo, sicuramente perché era una novità, era assolutamente un film totalmente nuovo, totalmente, diciamo, come tematica e anche, diciamo, proprio come modo di affrontare finalmente, ridare dignità al popolo indiano.
E poi il fatto stesso che fosse per buona parte recitato proprio in originale, in lingua Sioux.
Sì, è recitato nelle lingue indiane, insomma. Diciamo che c'è anche un ringraziamento nei titoli di testa al Museo delle Arti, diciamo, americane, perché sicuramente si sono andati a studiare sia gli sceneggiatori che il regista stesso, gli usi, le tradizioni, i costumi indiani. Sono molto ben descritte, forse più che in molti altri film dove sono solo appena accennate, e comunque, ecco, forse, se vogliamo dirla un pochino così guardando al futuro, è una tematica che poi sarà ripresa in maniera più spettacolare e più completa da Balla dei Lupi una ventina d'anni dopo,
da Kevin Costner, certo,
che sarà forse il film, però ecco lì ci sono stati 20 anni di cinematografie alternative, di rivalutazione appunto delle Pelle Rossa, a cui è stata data resa giustizia.
Quindi qui gli va riconosciuto, diciamo, il merito, se non altro, di essere stato un antesignano del genere.
È stato sì un antesignano del genere, anche se alla fine non è che dice molto, è un film di avventura, no? E lui alla fine, diciamo, perde, perché gli Shoshone si vendicano, fanno un assalto improvviso, portano via cavalli e donne e uccidono quasi tutti i guerrieri, diciamo, dopo che in una prima battaglia lui, utilizzando praticamente le strategie inglesi, riesce a sconfiggere, lui più di una volta riesce a sconfiggere questi avversari, finalmente alla fine vengono colti di sorpresa, viene uccisa praticamente la sua moglie, peraltro amatissima, Tortora Bianca, e viene ucciso il suo amico franco-indiano, lui quindi, insomma, si ritrova solo sostanzialmente, e dopo aver reso omaggio alla moglie, diciamo, in una cerimonia, se vogliamo, anche abbastanza sobria, non eccessivamente insistita, riparte per l'Inghilterra accompagnato, da, diciamo, almeno per un tratto di strada, dall'onore delle armi, dei guerrieri della sua tribù, di quelli che rimanevano, insomma, ecco. Erano frequenti queste scaramucce tra Pelli Rosse, non sempre erano devastanti, insomma, a volte c'erano soltanto appunto delle rappresaglie come adesso, che portavano via, come in questo caso, in questo film che descrive praticamente il rapimento delle donne e dei cavalli, insomma, quindi non è che c'era l'estinzione di un popolo a cura di un altro popolo, però erano frequenti queste sanguinose battaglie.
Questi raid, per così dire.
Questo, quindi non è né salvifico né consolatorio, rientra comunque l'importanza del film è soprattutto di carattere antropologico culturale. Richard Harris, diciamo, nella parte del nobile britannico fa la sua parte, gli altri attori sono abbastanza di maniera, però vanno considerati, insomma, nel campo appunto così, insomma, di questa tradizione indiana, quindi va comunque in ogni caso riconosciuto che sono abbastanza efficaci, anche se non conosciuti, alcuni sono Pelli Rosse proprio, e diciamo complessivamente il film si snoda, certo non ha, come posso dire, l'impatto della violenza, non so, di Un soldato blu, che è più esplicitamente un film di denuncia, no? Oppure la narrazione dolente, suggestiva di Piccolo grande uomo, no? In cui le vicende di un bianco si intrecciano con quelle degli indiani. Però è un film che ha un suo valore, che ha sicuramente un suo interesse, però a suo tempo fece scalpore, rivisto specialmente dopo molti anni, è un film hollywoodiano molto ben fatto, non è un film, secondo me, alternativo, non è un film, anche se si inquadra grosso modo nella nuova Hollywood. Faccio un esempio, ci furono due sequel che io non vidi, peraltro,
sì, infatti,
alcuni anni dopo, quindi era quasi un filone questo che è stato, no? Quindi ovviamente c'era l'occhio al botteghino, insomma, sicuramente.
Tra l'altro in entrambi leggo che Richard Harris era presente. Il primo si chiama La vendetta dell'uomo chiamato Cavallo,
esatto.
E poi invece qualche anno dopo, stiamo parlando del 1983, uscì questo Shankawa Khan, che è proprio il nome con il quale lui veniva...
lui veniva chiamato Shankawa Khan proprio come cavallo, uomo cavallo praticamente, quindi era... appunto la denominazione per i rossi di lui. Una cosa interessante di questo film, se vogliamo, no? È il dialogo che lui fa a un certo punto quando pone la sua investitura di capo prima del sacrificio, no? Del tentativo, diciamo, della prova del sole, come chiamano lì, e lui dice: anche se voi quando mi avete accolto mi vedevate sostanzialmente come un animale, insomma come un cavallo, quindi non mi avete ridato la dignità di uomo, io invece ho sempre pensato che voi avevate la dignità di uomini, di esseri umani. E questa affermazione, che viene tradotta dal suo amico Franco, diciamo franco-indiano, con grande paura, perché temeva che appunto i Pelli Rossa reagissero con la violenza a questa affermazione, invece i Pelli Rossa apprezzano e comprendono, insomma, questa investitura, e poi diventa effettivamente il loro capo. Quindi, per dire, c'è anche, insomma, in qualche modo una legittimazione, insomma, culturale esplicita che non sempre, diciamo, c'è stata in questi film.
Che forse
però
spiega...
rimane un'operazione sicuramente a suo modo anche abbastanza di cassetta, abbastanza furba per certi versi. Però, insomma, a suo tempo ha avuto... comunque, se non altro, il merito di far discutere, di riaprire praticamente una tematica che, insomma, era tutto bianco, tutto nero, insomma, era difficile che si avesse, se non nei corsi universitari, se non in certi articoli o in certi libri, la cultura indiana non era proprio considerata.
Parliamo un attimo del protagonista, di Richard Harris, sì, che poi stranamente fa la parte di un inglese pur essendo irlandese di nascita. Lui era di Limerick.
Sì, lui è irlandese di nascita. Beh, lui sicuramente qualche cosa da questo film ha ricevuto. La mia impressione, io vidi l'anno dopo un film forse molto più bello di questo, che era Uomo Bianco Vai Col Tuo Dio, ed era un film di Richard Sarafian, e un altro autore, diciamo, però forse un po' più diciamo un film un po' più autoriale di questo, sicuramente forse meno consolatorio per certi versi, però ricordo bene che questo attore anche qui interpretava un bianco che poi era, insomma, aggredito in una spedizione da un orso, veniva ridotto in fin di vita ed abbandonato dai bianchi, praticamente da coloro che dovevano aiutarlo a riprendersi, veniva abbandonato, lui riusciva a sopravvivere conoscendo le erbe medicinali e decideva praticamente di andare a vendicarsi, incontrava gli indiani facevano amicizia con lui, cioè capivano la sua condizione di emarginato, di abbandonato, e alla fine, vabbè, lui poi tutta una storia, lui alla fine rinunciava comunque a fare vendetta, anche se gli stessi indiani lo aiutavano a ritrovare quelle persone che lo avevano abbandonato e così via, insomma. Quel film a parte era più poetico, più lirico, ma diciamo era, insomma, sicuramente Harris approfondiva ancora di più per certi versi, in maniera meno spettacolare ma più, se vogliamo, intimistica, il rapporto con la cultura indiana. Quello è un film che consiglio di rivedere, è del 71, quindi un anno dopo.
Beh, chissà, magari ne parleremo quando cominceremo ad affrontare il 1971.
Potrebbe essere, insomma, comunque, tra l'altro, lui fu sicuramente segnato, anche se è un attore famoso, ha fatto di tutto, insomma, ha fatto tantissimi film, anche di grande pregio, di grande importanza. Però sicuramente questi due film non sono passati inutilmente nella sua carriera di attore, insomma.
Tra l'altro, di questo film di cui stai parlando te, Uomo Bianco Va Col Tuo Dio, sbaglio, ci sono dei riferimenti anche al forse molto più celebre Revenant, di recente
sì,
uscita?
Sì, beh, Revenant... Tenante, diciamo che viene pochi anni fa, cioè molto
dopo, 5 anni fa,
è sicuramente ispirato anche a questo film.
Bene, bene.
Sicuramente, sì, assolutamente sì. È una tematica simile, diciamo, per certi versi, insomma, sicuramente c'è comunque un'ispirazione, insomma.
Scorrendo velocemente nella filmografia di Richard Harris, vedo tra l'altro che era presente in alcuni film di una certa importanza, come Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni.
Sì, ha lavorato in Deserto Rosso, era un attore, insomma, importante negli anni 60-70.
Lo stesso era... Cassandra Crossing con Sofia,
sì,
Loren fu
quello, un film, diciamo,
una specie di polpettone.
Di polpettone, insomma, che comunque aveva il suo perché, diciamo, era un film.
I Quattro dell'Oca Selvaggia, vedo anche,
sì,
insomma.
Le cose più varie.
Purtroppo ci ha lasciato nel 2002 e quindi,
sì,
insomma, non abbiamo avuto, tranne qualcosa di cosiddetto più recente, come può essere un paio di apparizioni nei film di Harry Potter, una
sì,
parte anche nel Gladiatore, però per il resto forse la parte più importante e più riconosciuta della sua carriera è proprio legata a questo periodo di cui ci stiamo occupando adesso.
Sì, di questi primi anni 70, sicuramente, questi film, ripeto, lo segnarono anche molto come esperienza, insomma, anche pur essendo, appunto, non essendo appunto uno statunitense, insomma, provenendo dalla cultura irlandese addirittura, quindi,
sì, sì, beh.
Però era molto vicino, molto, e tra l'altro non dimentichiamo che tra irlandesi e statunitensi ci sono molte connessioni culturali, dal punto che, insomma, ci sono comunità irlandesi trasferite in America.
Caspita, basti pensare ai festeggiamenti di San Patrizio a New York,
infatti,
per dirne uno.
Ma anche, sai sicuramente anche meglio di me, il recupero della tradizione folk irlandese negli Stati Uniti, insomma,
come no?
Nel country, bluegrass e così via, tante musiche si rifanno proprio alla cultura irlandese, al folk, diciamo, quello storico, insomma, che esisteva.
Io ero convinto che tu invece fossi talmente cinefilo di aver visto anche il sequel.
No, perché ripeto, questo film lo vidi come un unicum, cioè lo vidi, diciamo, forse così, inconsciamente, insomma, mi sono rifiutato ad andare a vedere i sequel. Prima perché non lo considero un capolavoro, ecco, detta tutta, insomma. E poi perché raramente quando ci sono dei sequel di un film autoriale, no? Cioè, o che si presenta come tale, raramente sono all'altezza del primo film.
Sì, forse
io qui ci ho visto un pochino la furbizia, ecco.
La minestra riscaldata?
Ci ho visto un po' la minestra riscaldata, poi magari saranno stati anche dei buoni film, non voglio...
Ma poi, ecco, penso che anche il fatto che sia uscito nel 76, quando... eri anche più adulto, se vogliamo, potrebbe anche,
sì,
automaticamente averti portato ad una selezione maggiore rispetto a quello,
sì,
che,
sì,
poteva,
sì,
avere a 20 anni.
Andavo molto al cinema, quindi chiaramente alla fine facevo una selezione anche severa, insomma, dei film ne vedevo tanti, insomma, indubbiamente, però, insomma, ecco, questo è uno che proprio manco mi venne in mente di andarlo a vedere.
Sì, ma io penso che sia successo a parecchi lo stesso tipo,
sì,
di...
Sì.
O c'era proprio quello fissato col film western, con tutte le sfumature di cinema.
Io ne ho visti tantissimi, mi piacciono, però, ecco, non mi piacciono le minestre riscaldate, ecco.
Certo.
Questo no, insomma. Però, voglio dire, questo, diciamo, preso così nel 1970 come film... che comunque sia uscì contemporaneamente, anzi addirittura qualche mese prima dei film famosi Piccolo Grande Uomo, capito? Uscì qualche mese prima ed era il tempo dei grandi western, intendiamoci, perché non tutti, diciamo, affrontavano la tematica degli indiani, però non so, per esempio c'erano i film con Robert Redford splendidi, che erano usciti proprio a distanza di pochi mesi, su Billy Kid, insomma, praticamente dopo qualche anno Peckinpah affrontò un western stupendo come Pat Garrett e Billy Kid, insomma, il
sì,
tema,
sì,
del
poi
western,
c'era
del
Corvo Rosso non avrai il mio scalpo, se non ricordo male, era di quell'epoca.
Corvo Rosso non avrai il mio scalpo era forse un capolavoro che è uscito un paio di anni dopo, insomma, voglio dire, non è che in quel tempo ci fu anche, se vogliamo, l'influenza del western italiano, no? Sembra strano, però noi per un certo periodo, anche se in America ridevano un po' dei nostri film western, no? però erano ammirati, soprattutto erano in qualche modo considerati molto veristici, no? Per esempio i film di Leone erano molto ammirati negli Stati Uniti, anche se dicevano il western vero non è così, il western che abbiamo vissuto noi non è così, quello è di fantasia, però è bello. E allora molto cinema western, per esempio quello di Peckinpah, che forse è il più grande autore di film western che abbiamo avuto, insomma, in quel periodo, e era molto ispirato al cinema di Sergio Leone, e lo diceva pure, esempio nel Rallenti, nelle violenze, in certe tematiche, della vendetta per esempio, c'era molto di questo. Quindi diciamo il western americano risentì anche positivamente dell'influenza di quello italiano, soprattutto dal punto di vista visivo spettacolare, e vennero tutti questi film che poi peraltro, ma ce ne sono tantissimi, insomma voglio dire, è tutta una tradizione che ha resistito almeno fino a tutti gli anni 70, poi è cominciato un certo declino, no? E quindi il genere poi è stato meno rappresentato, insomma. Però c'è stata più consapevolezza anche nel fare questi film, che non sono più diventati buoni contro cattivi, cioè si è scoperta la dinamica del non tutto bianco, non tutto nero, ma della tematica del grigio, insomma, certo. Che non tutti buoni erano buoni, non tutti cattivi erano cattivi, c'erano dei film che erano anche insomma di una certa introspezione psicologica. L'uomo dei sette capestri, faccio un esempio, perché era di John Huston, che era un regista tra i più importanti mai esistiti, no? Però insomma, quando fece questo film con Paul Newman nel 73-74, insomma, fece un film che era importante e che aveva una forte connotazione psicologica, un'introspezione. Quindi voglio dire, è un filone, quindi a prescindere diciamo dal discorso della rivalutazione De Pelle Rossa, che comunque dagli anni 70 poi, cioè, non abbiamo più visto film contro gli indiani.
Certo.
Non abbiamo più visti, insomma, perché questo fatto che culturalmente questo popolo che era stato vinto andava rispettato nelle loro tradizioni, nella loro cultura, nelle loro origini, nei loro comportamenti, questa cosa, insomma, almeno nella maggioranza della popolazione, insomma di quella parte della popolazione che è sensibile ai diritti civili negli Stati Uniti e che comunque guarda anche con occhio critico al proprio passato, insomma questa concezione è passata.
Bene, io prima di lasciarti per diciamo l'epilogo della nostra rubrica odierna, mi corre l'obbligo di ricordare che le note che scorrono sotto le nostre voci, il tappeto sonoro che ci ha accompagnato in questa puntata, che è appunto la colonna sonora del film Un uomo chiamato Cavallo, sono le musiche di Leonard Rosenman, un autore tra i più importanti della, diciamo, come autori di colonne sonore statunitensi. Basti pensare che nella sua filmografia, tra le colonne sonore da lui composte, abbiamo dei capolavori come La Valle dell'Eden e Gioventù Bruciata, passando poi per film anche leggermente più recenti, come appunto Il Signore degli Anelli, tanto per dirne uno. Leggo anche Barry Lyndon, insomma dei film sicuramente molto molto importanti, quindi insomma mi sembrava doveroso dedicare un minimo di visibilità alla figura di questo Leonard Rosenman. E a questo punto, Marcello, come tradizione ti chiederei di chiudere la nostra puntata, la nostra rubrica per essere più esatti, Visti in prima visione, proprio con con il ricordo di quando questo film uscì e di dove tu lo avevi visto all'epoca.
Allora, lo vidi al cinema Augustus.
Ah, benissimo.
Che era un cinema che era al centro, diciamo proprio di Roma, chiuso da parecchi anni, dove andavo di frequente a metà di Corso Vittorio, forse una trentina d'anni che è stato chiuso, e dove c'aveva pure un bellissimo schermo tra l'altro, e sì, mi sembra proprio lì, al Cinema Augustus.
Che era una cosiddetta seconda visione, giusto?
Era un proseguimento, a quei tempi la prima visione era molto costosa per diciamo un ragazzo di 20 anni di allora, no? Non c'era, adesso diciamo sotto certi profili, siccome le seconde visioni non esistono più, andiamo direttamente in prima visione. A quei tempi c'erano i proseguimenti di prima visione e poi c'erano i pidocchietti di periferia.
Certo.
Ovviamente quelli arrivavano fin dopo 5-6 mesi. L'Augustus no, era uno che dopo 2-3 settimane teneva il film, diciamo.
Non ci scordiamo nemmeno il ruolo fondamentale, perlomeno per quello che riguarda la mia crescita, delle sale parrocchiali.
Sì, sì, anche quelle, sì, sì, quelle riprendevano dopo alcuni mesi, riprendevano film, ma certe volte li tagliavano pure.
Però. Sì, sì, beh, quindi, d'altro canto stavano sotto il campanile, non potevano essere...
Per esempio, del film di cui abbiamo parlato oggi, so per certo che le scene del Sacrificio del Sole, che sono forti, indubbiamente, sono state tagliate, per esempio, per quando il film è passato in TV.
Pensa un po'.
Sono state molto alleggerite.
Bene, quindi espletata questa prima formalità di rito, non rimane altro che appunto salutarci con il solito giudizio in stellette da 1 a 5, come sì. Appunto vuole la tradizione di Slow Cult, la webzine per la quale Marcello Gerardi da anni collabora con appunto le sue recensioni. I film vengono appunto in questa pagina web vengono classificati da 0 a 5, compresi i mezzi voti. Che voto sì. diamo a questo film?
Sicuramente nettamente 3.
Sì, quindi diciamo sufficiente, però non imperdibile.
Sì, non imperdibile, comunque un film è, diciamo, buonino, diciamo così, ecco, sicuramente c'ha una sua validità.
Stavo spiegando a Marcello quando non eravamo appunto in diretta che nonostante l'importanza dell'autore di questa colonna sonora, non è disponibile molto materiale riguardante appunto il commento sonoro, quindi noi ci salutiamo praticamente con una scena del film da me, come dire, ritagliata da YouTube, in cui comunque c'è una parte musicale, ma altro non è che, diciamo, dei canti tribali delle popolazioni Sioux. Quindi io intanto saluto e auguro un buon fine settimana a Marcello, dandogli appuntamento.
Buon fine settimana anche a te.
Alla prossima puntata di La Bottega del Forno e Visti in Prima Visione. Ci salutiamo appunto con un estratto dal film, non dalla colonna sonora, Un uomo chiamato Cavallo, e appunto il programma proseguirà poi dopo con i film, le musiche del 1970. Grazie ancora Marcello, alla prossima.
Grazie a te, ciao, ciao Fabrizio.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.